Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta da parte di Lucas Duran. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è, come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale sulla Radio Vaticana. Sviluppo e cooperazione internazionale che, magari alcuni si chiederanno rispetto all'argomento che trattiamo quest'oggi, c'entrano e come, perché una buona parte dei soggetti, degli esseri umani che fanno parte dell'argomento al centro dell'attenzione di Magari di quest'oggi provengono spesso proprio dai cosiddetti paesi in via di sviluppo, o comunque da paesi non favoriti dallo sviluppo stesso, e che quindi, diciamo, costringono più che in altri paesi alcune categorie più deboli a diciamo così, percorrere strade poco consone al rispetto alla dignità umane. Parliamo infatti di tratta tratta di donne, di minorenni per lo sfruttamento sessuale. Lo facciamo con un ospite a noi particolarmente caro, Suor Eugenia Bonetti, delle missionarie della Consolata, che dall'anno 2000 è responsabile del settore, per l'appunto, della tratta di donne minorenne per lo sfruttamento sessuale presso l'USMI, vale a dire l'Unione Superiore Maggiori Italiane. Tra le tante cose, tra la lunga esperienza anche di Suor Eugenia, 24 anni passati in Kenya, che l'hanno avvicinata a una delle realtà, quella africana, che naturalmente fa parte del serbatoio, purtroppo, delle vittime dello sfruttamento sessuale. Allora, questo piccolo cappello introduttivo mi permette a questo punto di dare il benvenuto, e ancora una volta con gioia, a Suor Eugenia. Grazie, Suor Eugenia, di essere qui con noi.
Grazie a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Tra l'altro, la puntata di oggi precede di qualche giorno, il prossimo 18 ottobre per la precisione, della giornata europea proprio che ricorda il problema drammatico della tratta, giornata europea che sarà seguita il giorno successivo, il 19, da un convegno importante che si terrà presso proprio la sede dell'USMI in via Zanardelli. Lo voglio ricordare già perché sarà un incontro aperto a tutti, tra poco Suor Eugenia ce ne parlerà. Io lo consiglio perché non si tratta di un incontro paludato, si tratta, ogni volta che si va presso la sede dell'USMI, se ne esce con stimoli, dinamismo, ovviamente con grande anche preoccupazione per i temi che vengono trattati, ma ci si accorge che c'è un mondo, e oggi cercheremo proprio di parlare soprattutto di questo. C'è un mondo che Suor Eugenia rappresenta bene, che si muove, fa concretamente qualche cosa, la situazione in qualche caso e in molti casi migliora. Allora, Suor Eugenia, ho detto più o meno le cose correttamente?
Sì, benissimo.
Allora, cominciamo. Chi sono, in poche parole, tanto per rilanciare l'argomento, chi sono le vittime? Di chi si sta parlando quando si parla di tratta di donne e di minorenni per lo sfruttamento sessuale?
Prima di tutto si tratta di persone, di esseri umani, che vengono trasportate o ingannate o portate o deluse dai nostri stessi sistemi di vita. Vengono trasportate dai loro paesi di origine in paesi di transito, di destinazione. E queste persone sono in maggioranza giovanissime. Abbiamo una buona fetta di persone che vengono dall'est, parlo dell'Italia, perché poi a livello mondiale ci sono altre realtà. E poi un 50% ancora provengono dall'Africa. E in questa situazione le donne, il fenomeno non sta migliorando, purtroppo, con grande nostra pena, soddisfazione, che nonostante tutti questi anni di lavoro non vediamo una diminuzione di numero. Ma vediamo però il fenomeno che è in cambiamento, che è in movimento, perché i trafficanti sono sempre più allerta, sono molto esperti, sono molto ben organizzati, che dove si cerca di chiudere delle porte, immediatamente si aprono delle finestre. E allora noi dovremmo essere altrettanto equipaggiati, altrettanto allerta, di saper cogliere il problema e soprattutto di fermarlo all'origine, ma noi abbiamo anche una grossa difficoltà e una grossa responsabilità di fermarlo prima che arrivino alla destinazione.
Per esempio, sulla regione parlavi appunto dell'Italia, in particolare possiamo anche concentrarci su un caso specifico, quello di Roma. Qualche tempo fa si fece grande anche pubblicità di un nuovo corso, diciamo, anche a livello istituzionale, delle istituzioni anche locali, comunali, provinciali, regionali, contro proprio la presenza magari sulla strada visibile, insomma, delle prostitute. Stiamo parlando di questo argomento. Ecco, a che punto siamo da questo punto di vista? Sembra appunto come un palloncino, cioè, magari togli da un luogo, arrivano in un altro, insomma, come giudichi quest'ultimo periodo da questo punto di vista?
Lo giudichiamo molto negativo, perché non risolve assolutamente il problema, lo sposto semplicemente, come quando io scopo un marciapiede da una parte e metto la spazzatura dall'altra parte, perché qui bisognerebbe veramente intervenire seriamente sul problema, il problema dell'offerta, ma soprattutto il problema della richiesta, perché i trafficanti sono ben contenti di nascondere le persone non più sulle strade, ma di nasconderle negli appartamenti, nei nightclubs, in posti meno visibili, perché così sono al sicuro che le ragazze non hanno più nemmeno la possibilità di essere incontrate dalle nostre unità di strada e poter offrire loro anche delle alternative a questa situazione di sfruttamento. Per noi questo è un grosso problema.
Ecco, ma in questo senso, Suor Eugenia, tu come ti rapporti a uno dei tanti cliché, che ce ne sono tanti quando si parla di tratta, di sfruttamento, ricordiamo di prostituzione, perché poi magari tratta e sfruttamento sono termini che possono sviare, parliamo di sfruttamento dove c'è appunto un'offerta e una richiesta, cioè i clienti che sono spesso poi persone che sono accanto a noi, siamo noi stessi in qualche modo, insomma, noi rappresentiamo la richiesta, noi ovviamente come società. Ecco, i cliché per esempio prevedono anche ipotesi del tipo: ma tanto è il mestiere più antico del mondo, quindi bisogna in qualche modo regolamentarlo, perché tanto non se ne potrà fare a meno, e del resto, diciamo, in questo modo si garantirà anche coloro che fanno questo lavoro. Ma insomma, questo tipo di regolarizzazione e di inserimento come se fosse una categoria del tutto come un'altra all'interno quasi delle categorie professionali sociali, tu come lo senti, come lo percepisci?
Quindi, prima di tutto, noi dobbiamo capire che questo non è un mestiere. Nessuno lo accetta come un mestiere, e soprattutto per quanto riguarda le donne vittime di tratta non è una scelta. Ecco, molte persone hanno ancora in mente quest'idea che loro sono lì perché vogliono essere lì, ma noi, nella nostra esperienza, in contatti che abbiamo avuto con migliaia e migliaia di queste donne, loro sono lì perché sono forzate ad essere lì, arrivate a un punto che soprattutto le donne nigeriane, per potersi liberare da questa situazione, da questo sfruttamento, sono obbligate a pagare 80.000 euro ai loro sfruttatori. Quindi gli sfruttatori non hanno voglia di perdere questi soldi e cercano in tutti i modi, sono contenti che le ragazze non sono più visibili, che noi non possiamo più contattarle, che nessuno può offrire loro delle opportunità, perché fino adesso noi abbiamo offerto delle opportunità a più di 6.000 donne che sono uscite da questa situazione di schiavitù, sono entrate nelle nostre case di accoglienza e hanno oggigiorno un regolare permesso di soggiorno, hanno un lavoro, hanno una famiglia, recuperati in pieno. Quindi è importante poter avere i contatti con loro, ma in questo modo noi non possiamo più avvicinarle, perché non sappiamo dove sono. Noi purtroppo le avviciniamo adesso solo a Ponte Galeria, nel centro di detenzione ed espulsione, perché quando vengono prese, trovate senza documenti, una volta la polizia e le forze dell'ordine le portavano a noi quando una ragazza chiedeva aiuto. Adesso una ragazza viene trovata oppure chiede aiuto, invece di portarla nelle comunità che possono fare questo cammino di recupero, di reintegrazione e di aiuto veramente alla persona a uscire dalla sua forma di schiavitù, noi le troviamo al centro di detenzione ed espulsione, e lì c'è una sofferenza terribile, enorme, perché queste donne diventano delle larve, giovani di 20, 22, 23 anni che si trovano in questo centro senza nemmeno sapere il perché, dove non possono fare assolutamente niente. Io, quando sono stata in Polonia, abbiamo visto i centri, i campi di concentramento. C'è poca differenza, sai? Queste persone vivono questa stessa situazione di annientamento, di annullamento della loro personalità, della loro vita sciupata, della loro giovinezza che non ha più senso, perché sono lì senza sapere cosa capiterà di loro. Diventano davvero delle larme, perché non possono fare assolutamente niente.
Ecco, e a proposito di fare, a proposito, tu parli di noi, giustamente, allora entriamo un attimo nel tempo che abbiamo a disposizione in questo noi. E quando dici noi, voi chi siete, come vi organizzate e che cosa fate, per esempio, nel caso specifico di Ponte Galeria?
Dunque, noi siamo un gruppo di 15, 16, 17 suore da 12, 13 congregazioni. Che proveniamo anche di diversi paesi, possiamo avere anche 14-15 paesi diversi, perché le congregazioni femminili hanno vocazioni da tutte le parti del mondo. Quindi questa è la bellezza e la ricchezza della nostra rete, lavorare insieme. Dal 2000 noi come USMI abbiamo chiesto di entrare in questo centro di permanenza, allora era il CPT, adesso è un CIE, un centro di identificazione. Tutti i sabati pomeriggio noi entriamo, abbiamo chiesto il permesso di entrare in questo posto proprio per offrire a queste persone un'assistenza pastorale, un'assistenza religiosa. Ma il nostro scopo è proprio quello di essere vicino a queste donne, di poter essere lì presenti, anche se a volte non riusciamo a fare niente, però la nostra presenza, il nostro contatto, il nostro interesse per loro, poi trovare con loro un momento di preghiera, un momento di canto, la parola di Dio, che per loro è l'unica forza, è l'unica salvezza, è l'unico sostegno, l'unica speranza che possono avere. Quindi noi dal 2003 che facciamo questo servizio come gruppo di suore che vengono da diverse congregazioni e da diversi paesi. Ci affianchiamo a queste donne per poter dire a loro: qualcuno pensa a voi.
Ecco, ma quanto poi è forte il rischio che una volta terminato magari il periodo di permanenza presso il centro si rischi per queste donne di ricadere poi nel meccanismo, e quindi possiamo affrontare lo stesso argomento: come vi rapportate voi al problema della continuità di una presenza accanto a queste donne, perché immagino che non sia facile per loro, diciamo, anche dopo un momento di speranza, mantenere la forza e la capacità per distaccarsi da questo mondo. Insomma, come vi rapportate a questo problema?
Prima di tutto, queste donne sono lì perché sono in attesa di espulsione. E allora, quando arriva l'espulsione, noi prepariamo queste donne, diamo loro dei recapiti nei loro paesi di origine, perché noi lavoriamo anche in collaborazione con le suore dei paesi di origine. In Nigeria, per esempio, noi abbiamo, è già stato detto altre volte, certo, abbiamo una bellissima casa che è stata costruita proprio anche con i fondi dell'8 per 1000, è stata finanziata dalla CEI proprio per avere un punto di riferimento. Adesso abbiamo anche un'altra casa a Lagos, non solo a Benin City. E allora queste ragazze, anche se loro fanno fatica a cogliere l'idea di ritornare a casa a mani vuote, perché per loro è una grande sofferenza, vuol dire aver proprio fallito il loro sogno migratorio.
Con rischio anche poi magari di essere, sì, giudicate negativamente da tutto il loro entourage.
E anche le famiglie che non le vogliono, che le rifiutano. Quindi noi abbiamo questi punti di riferimento nei paesi di origine. Però se qualcuna ha anche la possibilità di poter uscire per vari motivi, ecco, noi offriamo loro l'opportunità di poterle accogliere. Noi abbiamo tante case di accoglienza, un centinaio in Italia, gestite da religiose, dove veramente la presenza della religiosa dà un aiuto, una speranza, un coraggio, un incoraggiamento, una forza a queste persone, e poi si cerca di trovare soprattutto il modo di far ottenere a questa persona una legalità, perché altrimenti continua a essere nella clandestinità. Ed è lì che si recuperano le persone, ridando a loro la voglia di essere donne, ma donne nel vero senso della parola. È un lavoro difficile, delicato, lunghissimo, ma che vale la spesa.
Ecco, In questo senso, magari alcuni che ci ascoltano diranno, ma insomma, magari colei che è meno, la figura meno indicata proprio per capire bene la realtà di una di queste donne, magari è proprio una suora. Cosa rispondi a questo tipo di
E
obiezione?
invece è proprio il nostro essere religiose che le avvicina di più. Io ricordo le moltissime notti che ho passato sulla strada, sulla Salaria. La prima cosa che la ragazza, quando mi vedevano, mi chiamava mamma. Ecco perché per loro è una figura simbolica. La figura della religiosa forse le ricorda ancora a molte di loro i contatti che hanno avuto quando erano bambini nelle loro parrocchie, nei loro paesi. E quindi è molto più facile intessere una relazione di fiducia sulla religiosa, verso la religiosa, perché sanno che sei una donna che capisce il suo problema, capisce il suo dramma e che l'aiuto che le offri è disinteressato.
E tra l'altro per chi magari anche legittimamente si pone dubbi come quelli che diciamo anche se sommariamente ho voluto rappresentare con queste domande a Suora Eugenia, ha la possibilità andando per esempio il 19 ottobre a via Zanardelli 32, sede dell'USMI, al convegno di cui adesso ci parlerà diciamo in maniera sintetica Suora Eugenia. Perché dico questo? Perché è il modo migliore per comprendere proprio e anche percepire quello che io sto percependo in questo momento, avendo di fronte a me, Suora Eugenia, ossia non una presenza distaccata e magari diciamo dettata solo da un principio morale. Qui c'è proprio un'attenzione all'umanità rappresentata da tutte queste persone che per l'appunto sono esseri umani e che persone come Suora Eugenia Bonetti avvicinano per, diciamo così, aiutare nel vero senso della parola e non soltanto per un diktat morale. Quindi questo direi che è il modo migliore, per esempio, andare ad ascoltare innanzitutto delle relazioni
Sì.
interessanti e poi percepire un qualche cosa di positivo che va in una direzione di valori che spesso in questo periodo della vita, della fase umana, insomma, ci domandiamo dove sia finito. Ecco, via Zanardelli 32, forse qualche briciola di questo, qualche briciola consistente di questo mondo di valori positivo lo si potrà ritrovare. Allora, era anche un modo per permetterti qualche modo di spiegarci che cosa avverrà nella giornata del 19 presso la vostra sede di Via Zanardelli.
In questa giornata noi vogliamo ripetere un po' l'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso, quando abbiamo fatto questi 10 anni di lavoro in rete. Ecco, quest'anno invece vogliamo puntare un po' la nostra attenzione sul mondo della donna e della donna africana e della donna nigeriana, che è la più umiliata, è la più sfruttata, è la più malvista, proprio perché noi non conosciamo il suo ambiente da dove viene, non conosciamo la sua realtà socio-culturale, religiosa da dove proviene, e a volte la giudichiamo, e a volte la condanniamo, e a volte la disprezziamo. Ecco, allora noi vogliamo far emergere questo volto di questa donna africana che a volte, nonostante la sua povertà, ha una grande dignità. Ha dei grandi valori ancora da insegnare a noi. Quindi la mattinata vuole essere proprio una scoperta di questo mondo di donne africane, da chi veramente l'ha vissuto in prima persona. Abbiamo la relazione di Esohe Agatise che ci parla proprio degli elementi socio-politici e culturali dell'Africa in evoluzione. Quindi lei è una donna nigeriana, è laureata in giurisprudenza, quindi ha un buon curriculum in Italia da tanti anni. Poi abbiamo un'altra relazione molto bella sulle caratteristiche della donna africana, luci e ombre, che viene, questa relazione viene fatta da Suor Elisa Kidané, una missionaria comboniana originaria dell'Eritrea. Anche lei che ci presenta, ecco, il positivo di questa donna africana, il coraggio, la forza, nonostante tutto, perché l'Africa cammina con i piedi delle donne. Questo è un po' il motto anche di quello che stiamo facendo, la campagna per dare alle donne africane il premio Nobel 2011. Quindi vogliamo far emergere questa realtà. Poi invece abbiamo una bella realtà che ci viene presentata da Monsignor Fortunatus, che è il capo del protocollo della Segreteria di Stato Vaticano, sul senso religioso nella cultura africana, che questo ha un impatto fortissimo su di loro. Invece nel pomeriggio noi vogliamo fare due tavole rotonde proprio basandoci sulla realtà della donna nigeriana, per aiutare sia i nostri operatori come le nostre comunità a capire sempre di più questo mondo di questa donna nigeriana, che ha le sue espressioni, i suoi momenti, le sue difficoltà, ma anche le sue potenzialità, proprio per cercare di aiutarci a scoprire questo mondo e insieme trovare delle forme nuove.
E tra l'altro simbolicamente questo importante appuntamento giunge il giorno appunto successivo alla giornata della giornata europea della tratta, come già ricordato. Quanto sono importanti incontri, convegni e come questo naturalmente che si tiene a Via Zanardelli il 19, come quello che dicevamo inizio trasmissione, che si è tenuto in Polonia a inizio settembre, l'incontro europeo sul tema tratta degli esseri umani. Quanto è importante per voi? È soltanto, diciamo, un'occasione così di incontro tra le varie consorelle, ma insomma quanto, oppure invece c'è qualche cosa che vi permette di dare un senso al vostro cammino e alla vostra presenza?
È importantissimo, perché ci aiuta soprattutto di conoscerci e di conoscere il problema, di condividerlo e poi soprattutto di creare una forte rete, perché la nostra più grande forza è proprio quella di essere in rete, non in isolamento, non come congregazioni, non nemmeno come conferenze nazionali, ma proprio andare oltre, perché noi abbiamo a che fare con persone che vengono da paesi di origine, di transito e di destinazione, dove tutti noi siamo coinvolti, dove tutti noi abbiamo la possibilità di essere parti. Quindi se noi mettiamo a disposizione i nostri carismi, i nostri valori, la nostra donazione, le nostre intuizioni anche di donne, e ci offre l'opportunità veramente di cogliere questi momenti e di dare delle risposte. Una volta, per esempio, abbiamo avuto un grosso problema con un albanese che era stata rapita, portata in una regione d'Italia. In 8 giorni nessuno sapeva dov'era e nessuno sapeva come fare. Attraverso questi collegamenti immediati, in 8 giorni la polizia è riuscita a sfondare la porta dove era rinchiusa, e non sapevamo dov'era. Rinchiusa, e ha bloccato i due fratelli, ha liberato la ragazzina di 21 anni e l'abbiamo rimandata a suo padre. Per dire quanto è importante questa presenza, le donne hanno ancora tanta tenacia, hanno tanta forza, hanno tanta voglia veramente di andare fino in fondo. Quindi il lavoro in rete per noi è di vitale importanza. A livello di congregazioni, di conferenze nazionali, ma poi anche di conferenze europee e di conferenze internazionali. Abbiamo appena fatto anche nel mese di maggio-giugno l'incontro internazionale organizzato da Talita Kum, proprio dove venivano le rappresentanti, che poi a loro volta portavano il messaggio alle loro conferenze. Quindi è un lavoro enorme, che però fino a quando ci sarà una persona umiliata, sfruttata, trattata da schiava, noi dobbiamo essere presenti per poterla liberare.
E ancora una volta il tempo con Sor Eugenia passa in un baleno, sarà la quarta, la quinta volta che Sor Eugenia ci onora della sua presenza nella nostra trasmissione, ma non ci si ripete mai, sono sempre nuovi gli elementi che diciamo possiamo prendere proprio dalle parole di Sor Eugenia. Io la ringrazio moltissimo, ricordando ancora una volta in particolare la giornata di riflessione e valutazione elementi socioculturali e religiosi della donna africana tra passato e futuro, che si terrà presso la sede dell'USMI. Tutti sono benvenuti, è una, diciamo, un convegno aperto al pubblico a via Zanardelli 32, quindi a due passi da piazza Navona, sede dell'USMI. Tra l'altro ricordo anche il sito internet www.usminazionale, tutto attaccato, usminazionale.it, per conoscere maggiormente appunto la realtà in cui opera per esempio proprio Suor Eugenia Bonetti. La giornata del 19 ottobre prossimo, a partire dalle 8:30 di mattina fino al pomeriggio inoltrato, prevederà gli appuntamenti di cui ci ha parlato, seppur sinteticamente, Suor Eugenia quest'oggi. E un'ultima piccola notazione: avete sentito prima parlare delle case, per esempio in Nigeria, avete sentito parlare dell'8 per 1000. A volte ci si domanda, ma dove vanno a finire questi soldi? Ecco, per esempio in questo caso c'è qualche cosa di concreto che deriva proprio da questa formula, se così vogliamo chiamarla, e che permette realmente di dare un seguito all'azione che qui, per esempio, come a Ponte Galeria l'US mi porta avanti. È un collegamento fondamentale proprio perché la continuità in questo ambito è fondamentale per dare forza e sostegno a queste, queste persone che hanno una dignità e un rispetto da recuperare. Io ringrazio moltissimo ancora una volta Suora Eugenia Bonetti, spero che non si stanchi di venire qui da noi. Ti faccio tanti 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 auguri naturalmente a te, a tutte le consorelle, complimenti, congratulazione e forza, perché date veramente un esempio a tutti noi che in qualche modo cerchiamo magari di avere dei punti di riferimento a livello dei valori. Grazie Suora Eugenia.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.
Per quanto riguarda la puntata di oggi, la potrete riascoltare come sempre sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento con magari il mondo com'è, come potrebbe essere, la settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.